Mandaci un SMS al numero
335 12 43 317.
Mi piace dare i numeri, li ridico, 335 12 43 317 se volete inviarci un SMS. Intanto buon pomeriggio da Emanuela Campanile, buon pomeriggio anche allo staff tecnico e di regia. Diciamo subito benvenuto a Guido Piran, segretario generale del SICET, buongiorno.
Buongiorno a lei.
E poi adesso ascolterete un'intervista al segretario di Unione Inquilini Roma, perché il tema di oggi riguarda ancora l'emergenza casa, in particolare le case popolari e il silenzio dell'ATER che sembra non mantenere gli impegni promessi, perlomeno. Allora ascoltiamo Guido Lanciano che ci spiega proprio che cosa è successo e che cosa sta succedendo.
Gli istituti case popolari, oggi ATER, dipendono dalla regione che li finanzia le spese straordinarie, mentre le spese ordinarie sono sempre a carico invece degli inquilini che pagano l'affitto e si fanno le riparazioni ordinarie. Invece le spese straordinarie devono essere effettuate dalla regione, con i soldi della regione, e ogni anno nel bilancio della regione vengono stanziati dei soldi a questi. Nella precedente giunta erano stati stanziati 100 milioni all'anno. Questi 100 milioni invece in tutti quanti questi anni non sono stati quasi mai dati e sono stati dati ad altri finalità. Sono stati finalizzati ad altre operazioni. Finalmente si erano riusciti a riottenere 43 milioni per gli ATER, i 100 milioni per tutti gli ATER e quindi i 43 per l'ATER di Roma, il Comune di Roma. Dal 1 gennaio però questi soldi non sono stati mai dati all'ATER e la Regione ha detto che era l'ATER che non li richiedeva perché non presentava delle proposte di come spenderli, nonostante le case dell'ATER sono tutte tante assolutamente fatiscenti, in tutte quante le case ci stanno delle infiltrazioni d'acqua sia dai terrazzi che dalle fognature, che tantissimi balconi crollano e quindi le cose da fare ce ne stanno tante. Nonostante questo l'ATER non ha ancora presentato alla Regione l'elenco dei lavori da fare.
Come Unione Inquilini come vi siete mossi?
Noi in tutto quanto questo anno abbiamo chiesto al Consiglio d'amministrazione di fare questo elenco, ma gli elenchi dei lavori presentati dai vari dirigenti venivano ogni volta bocciati e si è arrivati adesso alla situazione che l'ATER, cioè che il direttore dell'ATER, quindi l'apice dell'aspetto amministrativo, non avendo avuto appunto l'ok per tutti quanti questi lavori, si è dimesso.
Con quale giustificazione venivano sempre bocciati questi elenchi?
Che c'erano altre cose da fare, più importanti, quindi gli si chiedeva di modificare, invece che fatti in quell'immobile andavano fatti in un altro immobile. E quindi nella realtà non venivano mai approvati tutti quanti l'elenco dei lavori. Cioè, ogni volta c'era qualche cosa di diverso e bisognava fare delle modifiche.
Questo da quanti anni?
Noi da 20 anni facciamo, ci combattiamo per questo. 2 o 3 anni fa con la precedente giunta avevamo ottenuto 100 milioni l'anno, quindi diciamo la battaglia l'avevamo vinta, perché naturalmente la prima battaglia era quella di far sì che il Consiglio regionale approvasse nel bilancio che questi soldi devono essere stanziati, no? Questa era la prima cosa da fare, quindi avevamo vinto la battaglia dei 100 milioni che la Regione voleva dare, poi gli erano stati tolti, abbiamo rivinto la battaglia perché abbiamo ottenuto che fossero rimessi nel bilancio questi soldi, quando poi bisognava andarli a spendere appunto non si è trovato l'accordo nel Consiglio di amministrazione sul come spendere questi soldi. E adesso la situazione paradossale è che appunto colui il quale dovrebbe decidere, cioè il direttore generale, si è dimesso e ancora non è stato nominato il nuovo direttore generale. Stanno discutendo, stanno all'interno del Consiglio d'amministrazione addirittura la maggioranza ha votato contro la proposta fatta dal Presidente, quindi c'è addirittura una situazione di stallo che non riescono a nominare il nuovo direttore generale perché tra di loro, tra maggioranza, all'interno della stessa maggioranza si fanno la guerra. E quindi è una situazione veramente assurda, per cui ci stanno i 43 milioni, la Regione dice io sono pronta a darli, ma l'ATER non si mette d'accordo su come spendere questi soldi. Il problema è che ognuno vuole fare l'intervento sull'immobile dove ritiene di avere i propri elettori, diciamolo in modo chiaro. No?
Allora bisognerebbe risalire anche a come sono stati dati questi immobili.
Gli elettori cambiano con facilità, vanno da uno all'altro, appunto, se uno gli promette che gli fa i lavori lo votano, se uno non gli promette che non gli fa i lavori non lo votano, non è che non votano per ideologia, votano per chi gli promette. Penso si chiama voto di scambio, gli hanno promesso a troppa gente, hanno promesso di fargli i lavori. Quello che è grave è che si stanno combattendo tra di loro, cioè non è la minoranza all'interno del consiglio d'amministrazione che blocca, ma è la maggioranza. Questa è la cosa ancora più grave.
La soluzione di questo problema è proprio data da destinarsi, ma nel senso chissà quando.
Diciamo, la nostra preoccupazione è che con un blitz venga nominato il nuovo direttore, tra l'altro la cosa assurda è che all'interno dell'ADER ci danno notizie differenti, alcuni dirigenti dicono che il nuovo direttore è stato nominato, altri dirigenti dicono che non è stato nominato, cioè non si sa nemmeno. Neanche i dirigenti di alto livello sanno se il nuovo direttore è stato nominato o meno.
Insomma, alla fine non ci sono i soldi per la manutenzione e la ristrutturazione di questi appartamenti, di queste case popolari. Ci ha spiegato quindi la situazione Guido Lanciano, segretario di Unione Inquilini Roma, e al telefono abbiamo Guido Piran, segretario generale del SICET, ricordo, sindacato inquilini, case e territorio. Allora, dottor Piran, è tempo che gli inquilini alzino la voce, punto di domanda in senso così autonomo, associazioni, sindacati in qualche modo hanno ancora il potere di farsi sentire in modo ovviamente civile ma efficace? Qual è la situazione?
Ma intanto noi la voce l'abbiamo alzata da sempre, ma nell'ultimo periodo, diciamo nel mese di ottobre, il mese di novembre, sono stati mesi di forte mobilitazione in tutta Italia e che si è conclusa con un presidio davanti al Ministero delle Infrastrutture 10 giorni fa proprio sugli obiettivi che da tempo portiamo avanti e che hanno trovato, almeno dal punto di vista dell'ascolto, una condivisione del governo, tant'è che il sottosegretario Improta, che è il titolare della delega alla casa del Ministero delle Infrastrutture, ha espresso un comunicato stampa comune tra lui e le quattro organizzazioni sindacali che erano presenti a quell'incontro e che hanno gestito questo mese e mezzo di mobilitazione, cioè il SICET, il SUNIA, l'Unione Inquilini e l'UNIAT. Credo che questo, diciamo così, almeno dal punto di vista dell'ascolto, è stato un risultato importante.
Ma questo significa che finora non avevate mai avuto, tra virgolette, udienza?
No, questa è stata la conclusione di un percorso che è stato lungo, complesso, faticoso, come oggi tutti i percorsi politici, sindacali, lo sono. La situazione di crisi è pazzesca e si esprime nel settore delle politiche abitative e con la crisi enorme delle famiglie, dei portatori dei bisogni abitativi, che è la prima cosa che viene a mancare la casa quando manca il reddito.
Certo.
Per chi appunto non ha una situazione solida, no?
Certo.
E che è quasi sempre la gente che noi rappresentiamo, quelli che non hanno una situazione solida, mai come in questo periodo ci sono stati sfratti, c'è l'amorosità ormai come fenomeno endemico, cioè adesso poi magari ne parliamo, ma noi in questo anno abbiamo lavorato parecchio, abbiamo ottenuto anche prese di posizione da parte del Parlamento. Il Parlamento, la Commissione Ambiente della Camera, l'ottava Commissione della Camera, ha votato una risoluzione a giugno che riprendeva un po' tutte le nostre posizioni portate all'interno del Parlamento. Il governo, con un atto, quando ha fatto un ordine del giorno sulle politiche della famiglia, ha approvato un capitolo intero che riguarda la casa e che contiene appunto gli aspetti che noi chiediamo, e da ultimo il Parlamento, la Camera, nella votazione della legge di stabilità ha approvato un ordine del giorno dove sostanzialmente riconosce anche lì le nostre richieste come positive, come giuste, e proprio per questo motivo ha rifinanziato, poi adesso vedremo quanti soldi, ma insomma almeno il capitolo di bilancio per il fondo sostegno affitto l'ha aperto. Ecco.
Le politiche abitative molto probabilmente sono anche strettamente connesse e legate alla politica per la famiglia, cosa abbastanza carente qui in Italia.
Guardi, prego. L'Italia nell'Unione Europea, noi abbiamo questo assurdo in Unione Europea, che i territori più legati tradizionalmente alla famiglia, no?
Il paradosso italiano proprio.
Ecco, sono quelli che hanno delle politiche di tutela della famiglia peggiore rispetto a tutti gli altri paesi del nostro Europa, del Nord Europa.
Certo, basta pensare alla Questa, Francia.
Questo per dire, se andiamo in Francia, se andiamo in Germania, se andiamo poi nei paesi scandinavi, eccetera, la tutela della famiglia in quanto tale, dei nuclei familiari, partendo dal diritto all'abitazione, sono eccellenti.
Però mi scusi, se da una parte il governo si è dimostrato dialogante, dall'altra, con adesso l'inserimento dell'IMU, sembra adottare un po' la politica del bastone, anzi della carota e del bastone.
Allora, l'IMU è una disgrazia, così come è fatta.
L'ha detto il segretario Cisette.
Sì,
ci crediamo doppiamente.
Come è fatta è una disgrazia.
Cioè.
Adesso non so se c'è tempo. Però,
prego, prego.
Però l'IMU c'è perché è stata abolita l'ICI. L'errore principale è stato abolire l'ICI. Anche sulla prima casa.
Sì, ma è una politica abitativa, ritornando appunto a quello che lei diceva prima.
Però ha capito qual è la storia. Cioè, per carità, poi l'attuale governo ha utilizzato l'IMU come una mannaia, ma l'IMU era già stata introdotta da un governo che aveva tolto l'ICI, ha capito? E l'ICI era una tassa comunale che i comuni avevano modulato dal punto di vista sociale in modo correttissimo, tant'è che più nessuno si lamentava dell'ICI.
Cosa che non è stata fatta dai comuni per l'IMU, però.
Ma perché non gli è stato permesso? Cioè, io non voglio difendere i comuni, però ai comuni gli hanno tolto i soldi e gli hanno detto ti diamo la possibilità, certo, di applicare l'IMU, però metà dell'IMU ce la devi dare allo Stato centrale.
Certo, quindi applicata l'aliquota massima. Io ovviamente faccio l'avvocato del diavolo.
Dottor... No, lei ha ragione, anch'io, perché la bolletta dell'IMU ce l'ho anch'io sul tavolo di casa che devo pagarla, certo. Quindi per carità.
Un'ultima domanda, mi scusi, purtroppo sono tanti i temi che dobbiamo affrontare, poco il tempo come al solito.
Ha ragione.
Spesso si sente parlare di costruzione edilizia popolare. La regione Lazio ha investito molto per costruire quello che va di moda, cioè l'housing sociale.
Per carità.
Ci vuole un attimo spiegare bene che la differenza è perché non prende il via questo housing sociale e invece l'edilizia popolare che già c'è e che sarebbe meno dispendioso ristrutturare, sistemare, insomma.
Ci vorrebbe una
trasmissione
apposta,
okay.
Ma tre battute, l'housing sociale così come è stata normata in Italia non ha niente di sociale, è per questo che non decolla.
Che cos'è l'housing sociale allora, spieghiamo?
L'housing sociale risponde a una legge fatta nel 2008 e poi a un'altra precedentemente dove con accordi tra pubblico e privato si costruiscono delle case dove il pubblico ci mette un mucchio di benefici dal terreno a benefici fiscali, a benefici urbanistici eccetera per chi costruisce e per queste case secondo una norma dovrebbero applicare, intanto sono sia in vendita che in affitto. La maggioranza di queste case purtroppo viene messa in vendita per rientrare dal finanziamento, dall'impegno finanziario, la parte in affitto prevede degli affitti esagerati.
Ecco, già sono esagerati gli affitti normali senza l'housing sociale, sì. Immaginate questi.
Non per niente c'è stato un pronunciamento proprio nei confronti di quella parte di housing sociale del Comune di Roma dove si sono applicati degli affitti che non tengono conto del finanziamento pubblico, della parte di finanziamento pubblico. E su questa cosa Suniasi, Cite Uniet di Roma avevano fatto una class action. E questa class action non è stata considerata dal comune, adesso vedremo che fine fa, però c'è già stato un pronunciamento della magistratura che dice che gli affitti che sono stati applicati in questo housing sociale sono sbagliati.
Quindi le case popolari costruite già ci sono?
Però ne servirebbero molte di più. O comunque servirebbe un'edilizia a basso prezzo, cioè io non devo raccontare perché credo che tutti gli ascoltatori sappiano qual è la condizione del reddito delle famiglie oggi, sappiano qual è la condizione del lavoro e del reddito dei giovani che non possono costruirsi una famiglia, che non possono rendersi autonomi dalla famiglia di provenienza, eccetera. E per fare questo occorre un tipo di edilizia economica, poi vediamo se è quella delle case popolari o un'altra. Cioè io non sono legato ai modelli, basta discutere, basta che si arrivi a delle soluzioni e una delle soluzioni è anche una nuova legge sull'affitto, una nuova legge perché...
Ma anche per i privati, perché adesso sinceramente al di là del...
Per i privati.
Esatto, anche perché 40 metri quadrati, 900 euro forse è davvero un insulto.
È un insulto, sono un insulto a 900 euro. Ed è un insulto il fatto che su queste rendite non si pagano le tasse, o si pagano
Bravo.
Poche tasse.
Bravissimo.
Come?
Bravissimo, le stavo facendo i complimenti. No, questo argomento dell'emergenza casa c'è molto caro, quindi spesso noi torniamo su questo tema. Io prometto al dottor Guido Piran, segretario generale del SICET, che verrà invitato ancora, speriamo anche di persona, non solo via telefono, ovviamente impegni permettendo.
Io sono a Torino a discutere proprio di queste cose.
Appunto, quindi magari verrà a raccontarci il risultato di questa tavola rotonda a cui sta partecipando. La ringraziamo quindi per il tempo che ci ha regalato.
Grazie, arrivederci.
Dottor Piran, altrettanto auguri, buone feste. Allora, l'ATER di Roma non mantiene gli impegni, gli affitti delle case dei privati sono troppo alti, l'IMU è una mannaia, sto ripetendo in sintesi quello di cui abbiamo parlato adesso, e che dire meteo, visto che fa un freddo incredibile. Linea alla regia.